col mondo in cui viviamo, con le sue problematiche e anzi molto spesso con i suoi drammi, con Paola Boncompagni. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Paola Boncompagni è consulente nel settore della cooperazione allo sviluppo, specialista in Communication for Development, ha viaggiato molto, ha viaggiato a lungo in molti paesi del mondo e racconta i suoi viaggi, ma anche direi l'esperienza stessa del viaggiare, in un volume pubblicato da UTET intitolato La Terra vista da qui, diario aereo di una cooperante viaggiatrice. Quante ore di viaggio ha ammontato, ha raggiunto finora in aereo Paola Boncompagni?
Allora, a dire il vero non credo di averle mai contate, però sì, molte, molte, perché ho compiuto molte missioni di cooperazione. Si chiamano missioni perché effettivamente in un certo tempo, diciamo, determinato si devono raggiungere una serie di obiettivi, possono essere più lunghe o più brevi, ma insomma ne ho compiute molte. Ho lavorato prima per alcune agenzie delle Nazioni Unite e poi soprattutto dopo per l'agenzia italiana, diciamo per la cooperazione italiana, che oggi si chiama AIX, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, quindi è la nostra cooperazione governativa, una divisione del nostro Ministero degli Esteri.
E che cosa significa viaggiare da cooperante in un mondo in cui chi si trova a prendere un aereo lo fa soprattutto per affari o per turismo?
Sì, certo, non è come andare in vacanza, sicuramente, anche perché diciamo, i progetti di cooperazione naturalmente si svolgono, hanno luogo in paesi in via di sviluppo che in genere sono, poi dipende dalle zone, dalle aree, però insomma, sono paesi cosiddetti poveri, sono paesi in via di sviluppo, quindi diciamo, ecco, si visitano regioni, zone anche molto molto remote che in genere non si raggiungono normalmente, non con diciamo i mezzi che si usano, che si utilizzano normalmente per il turismo, e quindi sono luoghi diciamo non visitabili da tutti, come ad esempio i campi profughi. Ecco, nessuno, diciamo le persone che non hanno un permesso non possono accedere a un campo di rifugiati. Ecco, io per esempio ne ho visitati parecchi in diversi paesi. Certo, è molto diverso, insomma, le atmosfere che uno trova in questi luoghi.
Ma sono realtà che si riproducono simili nelle diverse realtà nazionali, oppure ci sono profonde differenze tra i campi profughi di diversi paesi?
Profonde differenze io non direi, anzi direi che, per l'appunto, nel mio libro anche descrivo, dato che è un libro che ho scritto tutto a bordo di un aereo, proprio così lo dico per dovere di cronaca, perché in aereo non riesco a dormire, quindi scrivo e guardo dall'oblò, e diciamo che appunto sorvolando un campo profughi riesco a riconoscerlo, no? dopo alcune visite in questi luoghi, che poi sono dei veri e propri gironi dell'inferno, si riconoscono appunto per esempio all'alto i capannoni delle derrate alimentari, oppure appunto le moschee o le chiese, a seconda del paese in cui il campo profughi è stato installato. Profonde differenze non direi, però diciamo, ecco, magari all'interno dei campi profughi invece sì, sicuramente si notano delle differenze. Io per esempio ho dedicato un capitolo a una visita nel campo profughi di Dadaab, che è situato al confine al nord-est del Kenya, al confine con la Somalia. La maggior parte dei rifugiati sono di origine somala, appunto. Forse devo dire anche che Dadaab è praticamente oggi il campo profughi più grande del mondo, ha raggiunto quasi 400.000 abitanti, che è veramente, insomma, sono veramente tanti, è come una grandissima città, solamente che queste non sono città, sono tendopoli dove la gente vive dentro le tende di plastica. Per i più fortunati invece, se no, sono tende fatte, insomma, capanne fatte di arbusti, e le condizioni sono veramente veramente difficili, insomma, molto difficili. Ci sono anche episodi di violenza carnale nel campo, fuori del campo, ci sono ci sono tassi di malnutrizione e denutrizione, poi ci sono, spesso i campi profughi sono anche, ma questo come anche fuori dai campi, comunque sono affetti da epidemie di vario tipo. Per esempio descrivo in Chad un campo profughi che ho visitato, che quando io ho visitato, l'ho visitato in quel momento c'era una fortissima, una gravissima epidemia di epatite E, che è un'epatite che può essere anche fulminante in una certa percentuale dei casi, quindi già il degrado è totale, e quindi avere anche oltre a tutte le solite malattie che possono essere appunto la malaria, la tubercolosi, l'AIDS, no? Insomma, avere anche una malattia come l'epatite E che falcidia decine e decine di persone, e soprattutto è molto difficile poi in un campo profughi tamponare un'epidemia, perché non c'è acqua o ce n'è molto poca, insomma, non c'è igiene naturalmente, e quindi insomma le condizioni sono sempre molto difficili, molto.
Sì. In che modo queste difficoltà si ripercuotono sul rapporto tra i cooperanti e le persone che vengono ad aiutare? Mi viene in mente proprio nel capitolo dedicato a Dadaab un momento in cui, nella Food Distribution Day, il giorno in cui viene distribuito il cibo, lei, i suoi colleghi venite fermati da persone che chiedono, giornalisti, fotografi, secondo voi questo cibo può bastare per una persona per 2 settimane? Ecco, il rapporto tra persone che hanno le spalle mondi diversi, riesce a innescarsi in modo virtuoso, a produrre dialogo, oppure ci si scontra spesso con difficoltà proprio di relazione?
Certo, non è facile improvvisamente, intanto perché ora, per esempio, nel caso di Dadaab stiamo parlando di rifugiati africani, intanto noi siamo bianchi e quindi c'è una differenza, noi siamo bianchi. Noi siamo vestiti, insomma, come dire, i profughi sono veramente, vivono in un degrado totale, quindi dai bambini agli anziani hanno dei vestiti addosso, hanno degli stracci nella maggior parte dei casi, quindi sono stracciati, non hanno possibilità di utilizzare l'acqua per lavarsi, e quindi i bambini hanno delle chiazze in testa, cioè ci sono persone malate. Quindi ecco, la differenza spicca. Io arrivo là, la mattina ho fatto una doccia, ho fatto colazione, queste persone spesso soffrono anche la fame, eppure comunque in quel capitolo in cui io parlo del campo profughi di Dadaab, effettivamente parlo in questo incontro speciale con questo, appunto, in una sezione del campo, perché come dicevo la maggioranza dei rifugiati di Dadaab sono rifugiati somali, mentre invece queste persone che ci hanno portato nella loro sezione del campo erano dei sudanesi, dei sud sudanesi, quindi cristiani, che ci hanno portato nella loro sezione del campo, che era completamente diversa dal resto del campo, era totalmente razionale, più pulita. C'erano 4 chiese in questa sezione, 4 chiese sono molto, molto, erano molto molto religiose queste persone, questi rifugiati. Ci hanno portato con massimo orgoglio a visitare la loro chiesa, hanno suonato per noi delle percussioni, anche altri strumenti a fiato, insomma c'è stato un momento veramente molto, anche molto toccante, molto molto bello, e sicuramente, ecco, allora lì c'è stato il modo di comunicare. E poi con i bambini, sì, i bambini nei campi profughi, devo dire di tutti quelli che ho visto in Africa o anche in Pakistan, per esempio, in altri paesi. Ecco, in un campo profughi direi che gli adulti sono decisamente, hanno un'espressione disperata o comunque molto triste, mentre i bambini sono sempre bambini anche nel campo profughi, e quindi ridono, saltano, ti seguono a nugoli, a gruppi, ecco, questo è un comune denominatore, devo dire.
Tra l'altro oggi parleremo nello spazio del libro del giorno con Roberto Pazzi, che ha scritto un romanzo che è anche un appello alla riproduzione, al fare bambini in Italia, in un'Italia in calo demografico. Ecco, mi sembra che la situazione sia diametralmente opposta in gran parte dei paesi che lei ha visitato, però c'è questa gioia per esempio nel visitare le scuole. Molti capitoli di La terra vista da qui di Paola Boncompagni sono dedicati all'incontro con i ragazzi nelle scuole, che sia in Chad, in Tanzania, Kenya, in Guatemala, in altri luoghi ancora. Le scuole sono sempre scuole, o ancora una volta, o ci sono delle storie particolari, dei luoghi particolari che vuole raccontarci?
No, le cambiano, diciamo. Le scuole, ecco, per esempio, lei parlava del Guatemala. In Guatemala sono andata a lavorare per questo progetto finanziato dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo, molto molto interessante, ovviamente, diciamo, eseguito con le istituzioni locali, quindi si chiama Munihoven, con la municipalità di Città del Guatemala, e l'obiettivo del progetto è quello di allontanare i bambini, i ragazzi di strada, dalla strada. Città del Guatemala è una delle città più pericolose al mondo, con decine di omicidi al giorno, molto molto violenta, pericolosa, e i ragazzi vengono ingoiati da queste maras, che sono delle violentissime, violentissime gangs giovanili, e quindi sono naturalmente drogati e soprattutto votati proprio a una violenza estrema, estrema, a vivere nel degrado più totale. Ecco, questo progetto aveva come obiettivo, per l'appunto, quello di allontanare i bambini e i ragazzi dalla strada con attività musicali, ecco, con queste attività musicali sul modello, ispirato al modello del maestro Antonio Abreu, che è questo maestro, grande maestro, purtroppo non c'è più, venezuelano, che ha dedicato tutta la vita a allontanare appunto i ragazzi di strada con la musica, ha creato orchestre giovanili non solo in Venezuela ma in tanti altri paesi del mondo. Lo stesso Claudio Abbado si è ispirato a lui per le orchestre giovanili che abbiamo anche qui in Italia, ma in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia. Quello di Abreu è stato un modello veramente vincente, e quindi con questa scuola di musica che io ho visitato a Città del Guatemala, veramente insomma, è assolutamente efficace e tangibile il risultato. I risultati sono tangibili, molti dei ragazzi non sono in strada e invece imparano a suonare Vivaldi e Mozart, con molti sì sì, veramente,
questo... No, queste sono ottime notizie. Poi c'è un altro capitolo, per esempio, dedicato all'Angola, sì, in cui lei racconta una situazione per certi versi simile, con Menigno Starrua, quindi ragazzi di strada che sono portati a violenze e dipendenze di ogni tipo, e anche una realtà di bambini soldato, e spiega che ormai questi ragazzi sono cresciuti, per cui una buona parte della classe dirigente del paese in realtà ha alle spalle queste esperienze, che ancora ovviamente informano la sua abitudine al crimine, alla violenza, allo sfruttamento. Quindi è importante intervenire presto, immagino, per sventare un futuro di questo tipo, altrimenti si rischia di innescare una spirale che poi è molto più difficile da distruggere, da deformare.
Sì, assolutamente. Sì, sì, ma infatti è ovvio che per la Cooperazione Italiana la fascia dei bambini e degli adolescenti è fondamentale, è importantissima. Moltissimi dei progetti sono rivolti al supporto di questa fascia di età, naturalmente, e io mi sono occupata spesso di progetti proprio a favore di bambini e adolescenti, e spesso anche delle donne. E, sì sì, certo, è molto molto importante. Per esempio, come io ho scritto in questo capitolo dedicato a questi ragazzi di strada di Luanda, che è la capitale angolana, siamo capitati, insomma, io ero in visita, però partner del progetto, di nuovo finanziato dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo, erano alcune ONG italiane, naturalmente come sempre delle istituzioni locali, e quindi era un progetto che è tuttora supporto dei minori in conflitto con la legge. Quindi abbiamo visitato un centro di accoglienza che faceva parte, era una delle componenti del progetto, perché poi sono progetti con più componenti, che ospitava bambini di strada. A Luanda ce ne sono moltissimi, 27 anni di guerra civile hanno prodotto una quantità di di profughi e anche persone che sono internamente displaced, ora mi viene la parola in italiano. Comunque, questi ragazzi erano, la maggior parte di questi ragazzi accolti da questo centro avevano una storia molto molto particolare, e cioè erano lì perché le famiglie li avevano cacciati, perché li avevano accusati di feitiseria, e cioè li avevano accusati di portare sfortuna o di portare appunto il malocchio. E questi ragazzi, bambini spesso più che ragazzi, vengono isolati dalle famiglie, vengono accusati di portare sfortuna, e vengono spesso ripetutamente anche vengono isolati, vengono cacciati via di casa, però li tengono, come dire, intrappolati in un posto dove vengono poi ripetutamente torturati dai membri della famiglia fino a subire delle torture veramente estreme. Ogni tanto vengono anche uccisi, e quindi in questo centro ho incontrato questi ragazzi, questi bambini che erano accolti là, e ovviamente poi prima di arrivare nel centro questi bambini scappano in qualche modo, se possono, da queste famiglie che li vogliono spesso uccidere o comunque torturare, e vanno prima per strada, certo. Nello specifico a Luanda, in questo catastrofico posto che si chiama Lisceira, che è una discarica enorme, sono montagne, veramente vere e proprie montagne di spazzatura dove questi bambini vivono, e naturalmente si drogano, sniffano colla, sono violenti anche tra di loro, ecco. E poi se gli operatori sociali di questi centri li prendono, li trovano, li convincono, cercano sempre di convincerli ad andare in questi centri, dove effettivamente poi invece vengono accolti, li fanno studiare, soprattutto li fanno mangiare, li puliscono, li lavano, perché naturalmente stiamo parlando di situazioni di degrado estremo.
Ma Paola Boncompagni, quando lei sale sull'aereo che la riporta in Europa, cosa vive? Perché tornare nella nostra, sì, bene o male, ricca, sì, Europa, nonostante tutti i problemi che la segnano, si lascia alle spalle ciò che ha visto, ha degli incubi, ha delle riflessioni, ha delle... Come vive questa divisione fra due mondi?
Allora, sì, lasciarsi alle spalle quello che uno ha visto, almeno per me, è molto molto difficile, ma penso che lo sarebbe per chiunque, molto difficile, perché veramente... So, quando mi è capitato più volte di visitare dei posti dove c'erano dei bambini denutriti, ma non solo dei bambini, anche delle persone anziane denutrite, che affette da malnutrizione, denutrizione severa, persone che rischiano la vita, sono cose molto molto impressionanti. Quindi è molto difficile poi tornare. Mi ricordo una delle prime volte che tornai da, appunto, forse proprio da Dadaab. E, non riuscivo, era veramente molto strano, ecco, tornare in Italia, tornare a Roma, anche perché cercavo di parlare alla gente, sì, agli amici o ai conoscenti, no? Quando uno vede delle cose terrificanti che uno ha visto solo in un documentario, uno cerca di parlare, di raccontare, però non sempre poi la gente ascolta, oppure forse la gente ascolta per un po', poi però non ha più ascolto, perché poi anche giustamente, non so, da una parte dice: ah, guarda, ora andiamo al cinema, l'altro giorno ho letto quel libro, adesso domani andiamo al mare, insomma. non è facile. Poi certo, dopo averne fatte tante di missioni, però è sempre difficile, sicuramente. Devo dire che mi piacerebbe tanto, prego. Portare qualcuno a visitare, certo, questi luoghi, da alcuni politici anche, per esempio, in giù.
No, bisogna dire che per fortuna ci sono anche dei momenti in cui lei vede cose bellissime, a parte le visioni dall'aereo che sono a volte straordinarie. C'è anche un capitolo, sì, dedicato a un viaggio nel cockpit, nella sì, cabina di pilotaggio, che deve essere stata un'esperienza straordinaria. Ma anche a parte questo, nei luoghi, nei paesi che lei va a visitare, si trova di fronte a volte a un patrimonio storico-artistico straordinario, che anch'esso è sostenuto grazie a donazioni e collaborazione da parte dell'Italia e di altri paesi europei, e accade in Cisgiordania, in Cambogia, in Mauritania, con queste straordinarie biblioteche del deserto che hanno un ricchissimo patrimonio di manoscritti che lei descrive come straordinari per i loro colori, per le loro, per tutto ciò che contengono, per le illustrazioni. Insomma, anche questo bisogna dirlo, non è solamente un incontro con la sofferenza, ma anche con la gioia e a volte con la bellezza.
È vero.
Paola Boncompagni, ci sono tante storie qua dentro, dentro La Terra Vista da Qui. Grazie per averci raccontato questo libro e invito tutti a, come dire, a feccarci il naso.
Grazie a voi. Posso dire un'ultima cosa veloce? Non ci tengo a dire. Dica. Che il 50% dei diritti d'autore di questo libro andranno al CISP, che è una ONG italiana, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, che è una ONG italiana con la quale, insomma, ho avuto modo di vedere attiva sul terreno in vari paesi, in vari progetti, che io trovo, reputo molto molto valida. È una ONG italiana che lavora in molti paesi del mondo, con sede a Roma. Grazie, volevo dire solo questo.
Grazie a lei, grazie a lei. Paola Boncompagni, autrice di La Terra Vista da Qui, diario aereo di una cooperante viaggiatrice, pubblicato da UTET, è un altro dei libri che presentiamo nel pomeriggio farenaitiano, così come presentiamo la musica dei Siebzehn Hippies, dei 17 Hippies, da Kirchenzeit, del 2019, If the Wind Blew Me Away.